È una meditazione difficile quella sul perdono, dico sinceramente, che mi ha messo un po' in crisi. Vorrei iniziare consegnandovi due fotogrammi, due immagini. La prima immagine la colgo dal Vangelo, la seconda immagine da una registrazione audio che poi ascolteremo. La prima immagine è colta dal Vangelo è esattamente da questo brano di Giovanni che abbiamo ascoltato. Mi sono chiesto quale brano evangelico posso scegliere sul tema del perdono. Ce ne sarebbero stati tanti, anche più espliciti di questo, più diretti, in cui Gesù parla proprio di questo tema. Però questo brano di Giovanni, secondo me, esprime la pienezza del perdono. Perché Pietro aveva rinnegato tre volte Gesù, e Gesù per tre volte pone a Pietro la domanda "Mi ami?". E dopo la risposta di Pietro, che non è esattamente in linea con la domanda che Gesù fa, Gesù rinnova la sua fiducia a Pietro. La pienezza del perdono che Gesù offre consiste in questo, che non c'è semplicemente un superare l'offesa ricevuta, ma c'è addirittura un ripristinare la relazione. Guardate che è fortissimo. Non è una visione del perdono che si accontenta di rinunciare alla vendetta, che si accontenta di non prendersi delle rivincite, ma è una visione del perdono che ricostruisce una relazione infranta. Perché questo fa Gesù. A Pietro, che quella relazione l'aveva infranta col suo rinnegamento, Gesù rinnova la fiducia. E quel Pietro non è capace di dire a Gesù "ti amo", gli dice "ti voglio bene, tu lo sai che ti voglio bene". Quindi diciamo che Pietro quasi quasi non raggiunge un livello alto, gli manca ancora qualcosa, ma Gesù la sua fiducia la rinnova. Quindi credo che il primo fotogramma, il primo quadro che fa un po' da punto di riferimento di questa sera è proprio questo. Quando parliamo di perdono cristiano, non parliamo semplicemente di assenza di vendetta, ma parliamo di ricostituzione di un rapporto. È una cosa alta. Non parliamo semplicemente di chi cancella il rancore dentro di sé, ma parliamo di chi prende a camminare insieme. E io credo che abbiamo bisogno di avere davanti a noi dei quadri che siano una luce, un gesto di luce, capite? Cioè, quando parliamo del perdono dobbiamo metterci di fronte a cose grandi, perché ci devono toccare il cuore, perché se il Signore non ci scalda il cuore sul perdono è difficilissimo perdonare chi ci offende veramente. Quindi credo che questa sia davvero la prima immagine, il primo fotogramma. Il perdono è ricostruire una relazione infranta, non è semplicemente cancellare un rancore. Il secondo fotogramma intensissimo riguarda la vicenda di questi giorni, adesso lo ascolteremo, perché è successo, credo, una ventina di giorni fa, che a una TV araba si è andata in onda una telefonata di un ragazzo che si chiama Bashir, che ha avuto due fratelli uccisi dall'ISIS nei 21 martiri egiziani. E la telefonata è impressionante sul tema del perdono. Veramente impressionante, credo che la possiamo ascoltare.
Inquietanti, macabre, abominevoli. Le immagini dei 21 cristiani d'Egitto uccisi dall'ISIS sulla costa libica riverberano dai computer ai telefonini, alla TV, fino al satellite. È nel corso di un programma musicale che arriva una telefonata in attesa, quella di Bashir, che in quel massacro ha perso due fratelli di 25 e 23 anni. Le sue parole, cariche di misericordia, lasciano di stucco. La gente ci crede in preda alla disperazione.
In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice.
Sembra incredibile, ma nonostante la barbarie, Bashir riesce a trovare un motivo per cui essere grato ai terroristi.
Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel montaggio le voci dei martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede.
Il conduttore gli chiede infine se i suoi sentimenti siano condivisi anche da quel che resta della sua famiglia.
Ho sentito oggi mia madre. Le ho domandato cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli.
La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, i membri dell'ISIS.
Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto.
Amin, amin.
Beh, io, guardate, penso che potrei anche concludere qui, perché una cosa così forte sul tema del perdono. A me è capitato una volta sola nella vita, quando sono andato la prima volta in Turchia, ho conosciuto un vescovo armeno, il vescovo armeno di Istanbul, che si chiamava Cholakyan. La sua famiglia è stata interamente sterminata durante la persecuzione armena. E quest'uomo diceva: io non ho una virgola di rancore, ho perdonato completamente chi ha ucciso i miei parenti. È una roba straordinaria, paragonabile a questa intervista, ecco. Allora, evidentemente noi non siamo coinvolti in questioni così forti. E a volte facciamo fatica a perdonare offese che sono decisamente molto, molto, molto minori rispetto a tutto questo che abbiamo ascoltato o che cosa è capitato a quel vescovo che Dio mi ha dato la fortuna di conoscere. Però evidentemente siamo messi di fronte al tema del perdono anche noi, per cose più semplici, ma sulle quali vale la pena che questa sera insieme riflettiamo e prendiamo un po', tenendo queste due immagini, questi due fotogrammi, come perdona Gesù e come ha perdonato questi cristiani, quasi sullo sfondo, quasi come una luce che ci possa guidare questa sera. Io mi sono fatto tre domande, mi sono chiesto qual è la sorgente del perdono, qual è il cammino del perdono e quali sono i frutti del perdono. La sorgente del perdono per Gesù era la sua profonda comunione con Dio Padre. Per un cristiano questa è la sorgente del perdono. Perché quando una persona ci offende, o con una parola fuori posto, o con un gesto, perché tradisce la nostra fiducia, o perché ruba qualcosa che ci è prezioso, quando una persona ci offende, cosa fa? Scalfisce la nostra immagine. Cioè scalfisce, rovina, deteriora quell'immagine che noi ci sforziamo di custodire presso gli altri e anche con noi stessi. Ciascuno di noi ha la sua immagine. Non è una questione narcisistica, ciascuno di noi è come se si vedesse riflesso. È fondamentale nella vita capire negli occhi di chi ti vuoi riflettere. Quando una persona ti offende, questa immagine subisce un taglio, veramente una ferita, è come se venisse strappata. Allora tu rileggi l'offesa come una specie di distruzione della tua immagine e dici: ma perché non sono degno della fiducia di questa persona, ad esempio, se sei tradito dalla fiducia? Perché non sono degno della stima di questa persona? Ora, se c'è un luogo dove la nostra immagine non è mai scalfita, sono gli occhi di Dio Padre. Un cristiano è figlio, e quindi uno che nella preghiera, nella sua vita spirituale, nella sua vita interiore, cerca sempre di mettersi sotto lo sguardo di Dio, perché lo sguardo di Dio nei nostri confronti è sempre lo sguardo della prima volta. È che noi molto velocemente togliamo gli occhi da questo sguardo di Dio e quindi cerchiamo l'affermazione della nostra immagine e poi mille altre cose da cui nascono i peccati, normalmente parlando. Ed è qua che c'è la sorgente del perdono, perché quando una persona viene ferita dalla sua immagine, da un fratello, da una sorella, ha bisogno di andare in quel luogo dove la sua immagine è sempre intatta, pura, cristallina e piena di valore, e quel luogo è lo sguardo di Dio. Allora, se una persona torna sotto lo sguardo di Dio, se tu pensi che Dio ti guarda in cagnesco, hai dei problemi con Dio, non hai dei problemi con te stesso, ma è un altro capitolo. Dipende da una formazione un attimino storta sul volto di Dio che hai ricevuto. Ma se tu hai il giusto volto di Dio, quello di Gesù Cristo, e tu torni sotto lo sguardo di Dio, tu ti accorgi che la tua immagine è ancora bella, pulita, forte. E lì trovi la forza per perdonare un fratello. Cioè ti senti sicuro al di là dell'offesa che ti ha arrecato. Avverti che c'è nel profondo di te stesso una pace, una tranquillità, una serenità di fondo, perché lo sguardo di Dio non cambia su di te. E davvero questa è la sorgente più profonda del perdono per un cristiano. E lunedì, quando ho cercato rapidamente di fare due pensieri su questo tema, sono andato a cercare su internet, ho digitato meditazioni sul perdono, viene fuori tutta roba dal New Age, non mi fa niente di cristiano, niente, proprio niente. Tutte queste cose, la spiritualità, le musiche dolci, no, che dovrebbero portare a sentirti in pace, ma le ho guardate per curiosità, ma non c'è nessuna di queste cose che dica dove attingo per perdonare. Non ce n'è una. Cioè, dove vado a prendere la forza di perdonare? Dicono tutte che è importante perdonare. Mettono sulle musichette, fanno, ti portano idealmente in un mondo in cui ti senti tranquillamente in pace, ma che svanisce se per caso soltanto arriva qualcuno in casa e ti interrompe mentre stai sentendo la musichetta, ti torni indietro immediatamente, no? Senza sguardo di Dio profondo su di noi, senza valorizzazione dell'immagine che Dio ha nei nostri confronti, io il perdono lo sento come una cosa veramente difficile, molto difficile. Questa è proprio la sorgente. Perché, non so voi che impressioni vi fate, ma guardate che difficoltà decidere dallo sguardo di chi si vuole dipendere. Fondamentale. Noi dipendiamo dallo sguardo di altri, sì, cioè è ingenuità pensare che non dipendi dallo sguardo di altri su di te, proprio ingenuità. Diventa patologica questa cosa quando questo determina tutto il tuo umore, ma decidere dallo sguardo di chi tu vuoi dipendere è una delle cose serie. Allora, il cristiano è uno che decide di dipendere dallo sguardo di Dio. Questo sguardo di Dio su di lui è pieno d'amore. E lì tu, scavando, vai a trovare quella sorgente che ti permette poi di avere la forza di perdonare. Il cammino del perdono. Anzitutto bisogna dire che il perdono è un cammino. Cioè, è una cosa che richiede tempo. Cioè, qui non stiamo parlando di quello che ti dice una parolaccia e ti ha offeso e ti senti leggermente risentito. Parliamo di offese ricevute in senso serio nella vita, no? Non so quanti di voi sono stati offesi a tal punto che una cosa abbia cambiato la propria esistenza. Cioè, un'offesa ricevuta abbia in parte cambiato la propria esistenza. Ma a chi questa cosa è successa può capire? Allora, il cammino del perdono innanzitutto ha una prima tappa che io penso sia questa, che bisogna sentire il dolore. Bisogna sentire il dolore. Il dolore dell'offesa bisogna sentirla. Senza ferita non c'è perdono, è una cosa più superficiale. Senza ferita non c'è perdono. Non bisogna negarla, la ferita, Non bisogna far finta che non sia successo. Bisogna guardarlo al proprio dolore, magari esporlo a qualcuno, ma bisogna dire che io ho sofferto di questa cosa, di questo gesto di un altro, di questa parola forte di un altro, di questo tradimento della fiducia di un altro, ho sofferto molto, soffro. Quindi nessuna negazione del dolore mi sembra sia una prima tappa. Poi ammettere di essere arrabbiati. Ammettere di essere arrabbiato. Perché ammettere la propria rabbia può fare anche luoghi in cui la si canalizza, in cui la si lascia emergere senza che diventi devastante. Anche questa è una tappa necessaria al perdono vero, reale. Non so, voi vi siete mai chiesti perché tutte le persone che combinano un casino, scusate l'espressione, poi magari lo tagliamo, tutti quelli che intervistano vicino dicono, ma non sono per bene. Cioè chissà quante rabbie tenute dentro. Ma come fa uno a essere una persona per bene e ammazzare qualcuno a un certo punto? Cioè ha fatto anni in cui non ha mai ammesso a se stesso che era arrabbiato nero per qualcosa. Cioè la rabbia è un sentimento. Abbastanza innegabile dire che l'abbia provata anche Gesù nella con i mercanti del Tempio, no? Abbiamo sentito la domenica passata, è un sentimento, c'è. Quindi c'è il dolore, è riconosciuto, c'è la rabbia, è riconosciuta. A quel punto penso che una terza tappa sia considerare con obiettività la ferita che abbiamo ricevuto, cioè chiedersi ma che cosa è andato a toccare questa persona? Cioè provate a fare il confronto, perché alcune cose dette a noi ci lasciano in un certo modo, dette a un amico di fianco lo feriscono profondamente. Evidentemente le nostre ferite dipendono anche da chi siamo, dalla nostra storia, da ciò su cui abbiamo puntato molto nella vita, dalle immagini che vogliamo avere, da chi sono coloro che ci parlano. Cioè prendersi del tempo per capire una cosa che ci ha offeso, perché ci ha offeso? Che nervi scoperti è andato a toccare, che punti fragili è andato a toccare. E questo è un lavoro importante, capite? Perché quando si fa fare questo lavoro, che non credo che sia un lavoro di psicoterapia, si fa anche tra amici, no? Cioè, quando tu che sei arrabbiato per qualche cosa trovi un amico che ti dice, ma cos'è, ma cosa ti ha fatto? Cioè, questa è la domanda più banale del mondo, ma in realtà la più intelligente del mondo, perché ti dice, ma ascolta un attimo, ma cos'è che ha messo in moto che tu sia così offeso da questa cosa? Allora capite che come un lavoro è un cammino progressivo, ma che è anche un lavoro di scavo, che è fatto alla luce dello sguardo di Dio su di te. Fa un gran bene. Se tu lo fai al buio questo lavoro, o a volte sbagli i passi, o non riesci a darti le risposte, ma se lo fai alla luce di qualcuno, anche questo qualcuno è il Signore, riesci a capire in profondità, no? Bene, fatto questo, quindi considerato che punti è andato a toccare un amico, un fratello, una sorella che ci ha ferito, che ci ha offeso, provi a considerare quali sono gli ostacoli al perdono, cioè provi a dirti, vabbè, perché io non riesco a perdonare? Perché a volte non perdoniamo per questioni di orgoglio. Perché ci sembra che il perdono sia una cosa da deboli. E dici, beh, sono già io quello offeso, figurati se devo anche abbassarmi a questo punto. Altre volte non perdoniamo per paura. Paura che poi la persona se ne approfitti, no? Paura che non capisca, che il perdono non venga capito. Altre volte ancora non perdoniamo perché non siamo riusciti ad arrivare a quella fiducia in noi stessi che ci vuole per perdonare. Quindi non ci siamo messi sotto lo sguardo di Dio, sotto i suoi occhi che ripristinano la nostra immagine. Quindi c'è questa ulteriore tappa, una quarta, non è che l'abbia numerata, io ve le sto dicendo così come mi sembra che l'esperienza me l'abbia fatta maturare a me nel cuore, no? Questa ulteriore tappa è proprio guardare gli ostacoli che hai. E ce ne potrebbe essere un'altra, quindi uno sviluppo ulteriore, cioè considerare perché hai bisogno di vendicarti. Perché questa cosa qui, adesso mi piacerebbe anche aprire una parentesi, no? Noi diciamo no, io non mi voglio vendicare. Sì, ma nel momento in cui tu hai distrutto quello ti ha offeso e tu distruggi una relazione e dici mettiamoci una pietra sopra, qualcuno sotto le pietre ci rimane morto, ok? Cioè ci sono forme di vendetta che sono veramente sublimi nella loro finezza, tipo la chiusura di un rapporto in nome di un'offesa, che sono vendette. Poi non siamo abituati a chiamarle vendette perché noi abbiamo una sorta di modo di ragionare per cui azione contro reazione, ma la maggior parte delle volte ci dimentichiamo, in altre forme non ci dimentichiamo. Ora, questa tappa consiste proprio nel guardare gli effetti negativi della vendetta, l'inutilità della vendetta. Questa riflessione magari è un po' sciocca, la faccio certe volte quando guardo i documentari sulla vita degli animali, no? Io penso che l'essere umano sia l'unico animale che si vendica. Cioè, se voi li guardate, queste cose degli animali, non so, quando si scontrano due branchi di leoni, le madri tentano di difendere i figli, ma se i figli e i cuccioli muoiono, finisce lì, poi i branchi se ne vanno. Il mondo animale, gli animali, le bestie, scusate, non si vendica, non ce l'ha il concetto di vendetta. Allora, tutto il mondo animale delle bestie funziona sull'istinto. E se l'istinto animale non porta a vendicarsi, vuol dire che la vendetta non è una questione di istinto, è una questione di testa che elabora un eventuale male in qualche forma da poter fare all'altro. Terribile, eh? Terribile. Ora, solo fare questa riflessione, non so, io la volta che me la sono fatta mi sono detto, mamma mia, c'è proprio demoniaco, non c'è più vendetta, proprio demoniaco, perché non è un qualche cosa che tu non puoi fare a meno, punto di vista istintivo, no, ti fermi, ragionici, controragioni, pensi e trovi le tue contromisure, magari delicate, ma per metterla in atto. Quindi, se si riesce a fare tutte queste tappe, ci si prende tempo, perché il perdono ha bisogno di tempo, allora poi si arriva a un punto dove si può veramente dire ok, potrei perdonare. Non ho negato il mio dolore, non ho fatto finta di non essere arrabbiato, ho valutato gli ostacoli che ci sono dentro di me al perdono, ho considerato quale aspetto della mia vita è stato ferito, è stato toccato dal fratello, ho valutato l'inutilità e la stupidità della vendetta, e a questo punto potrei essere pronto al perdono, il quale perdono ha dei frutti, e veniamo verso la conclusione di questa riflessione. Ci sono frutti buoni e ci sono frutti cattivi del perdono. Il frutto buono del perdono è che è una liberazione interiore. Ormai questa è una cosa, come dire, assodata anche da non credenti, quindi da laici totalmente lontani dalla vita di fede, che dicono che perdonare fa bene a chi perdona, prima ancora che chi riceve il perdono. Fa stare meglio, usiamo questi linguaggi un po' da benessere psichico, però c'è chi non perdona, io penso che si condanni una vita veramente triste. Chi si porta dentro un rancore o un risentimento che non riesce a sciogliere con un nodo che sta lì e... ma si amareggia tante cose, ma tantissime. Quindi il primo frutto buono del perdono, questa liberazione interiore, è questa pace del cuore che ti fa uscire da te il veleno del risentimento, che è proprio un veleno. È un secondo frutto buono del perdono proprio a livello spirituale, è che mette in comunione con Dio. Non è che ti fai inorgoglire, non sto pensando a questa cosa, ma quando riesci a perdonare, a perdonare veramente, a perdonare il cuore, cioè a far sì che il perdono ti nasca da dentro, dal cuore, il Signore lo sente vicino. Perché ti consola. Perché ti consola? Perché ogni volta che fai il bene Dio ti consola. Non è detto che ti consolino i fratelli, anzi, cioè, sul tema del perdono. Cioè, credo che per la cultura di oggi, purtroppo, ancora chi perdona e sa veramente perdonare è considerato un pazzo, un debole, un fragile. Ma per un credente è una fonte di consolazione. Una cosa che porta alle lacrime, prima a te che lo dai il perdono, prima ancora che il fratello ti lo riceve. Poi ci potrebbero essere dei frutti non buoni del perdono, perché il perdono nasconde tante ambiguità. E qui si potrebbe dedicare una serata intera a riflettere sulle ambiguità del perdono. Io credo che questi frutti non buoni siano legati all'assenza di condizioni fondamentali per perdonare. Anzitutto l'assenza di tempo. Cioè quando il perdono è dato troppo velocemente, molto spesso è arbitrario. Cioè quando non ci si prende il tempo per elaborare il proprio dolore, per creare una distanza tra sé e la persona che ci ha offeso. E questa distanza serve anche all'altra persona a capire che ciò che è stato fatto non va. Quando tutti abbreviamo distintivo su questo tema del perdono, il frutto è un frutto acerbo. Quindi l'assenza di tempo. Poi l'assenza di due condizioni che sono il presupposto del perdono, la verità e la giustizia. La verità consiste nel dire che quel che il fratello ha fatto nei tuoi confronti o tu nei suoi è veramente male. Capite? Cioè non si arriva a dare il perdono se si è indulgenti, non è la stessa cosa. Cioè non puoi perdonare uno a cui dici ma sì, ma in fondo me che ha fatto tanto del male. Quindi quando non riconosci la verità di quell'errore, di quello sbaglio, il perdono non è la scusa, sono diverse le cose, no? È dire ti scuso è come dire ma sì, in fondo la cosa non era da tanto. Quindi, quando manca la verità, come presupposto, il frutto del perdono è un frutto acerbo. Quando manca la giustizia consiste nel fatto che in una forma o in un'altra, se tu hai fatto una cosa che è veramente male, ci saranno conseguenze negative sulla tua azione. E proprio perché queste conseguenze ci sono, quando il perdono arriva, arriva come una grazia liberante. Se tu fai del male a un fratello, non c'è nessuna conseguenza. Che cosa senti del perdono? Ma questo è anche il perdono di Dio, anche. Che cosa senti del perdono? Quindi, il frutto è acerbo se manca tempo, manca verità, manca giustizia. E ci aggiungo un'ultima cosa, quando manca gratuità. E mi spiego. A volte il perdono diventa una specie di catena messa al collo degli altri. Come se tu perdonassi per vincolare l'altro a te completamente. Per cui se ti ha fatto un'offesa gravissima e tu l'hai perdonato, da quel momento in avanti non può più permettersi niente. Una sorta di cartellino giallo, capite? Usando i termini calcistici. I calciatori una volta che sono ammoniti prendono il cartellino giallo, giocano diversamente. Tranquilli, attenti, cosa fanno, come intervengono, cosa non fanno. È una cosa diversa dalla conversione, capite? Perché la conversione è quando nel cuore della persona che ha ricevuto il perdono nasce questo desiderio di rimanere in comunione. Ma quando tu perdoni, e questo perdono tieni sempre sullo sfondo come l'arma che dovrebbe vincolare l'altro, allora il frutto è acerbo. Come una carta da mettere in gioco nel rapporto, se il rapporto con un'altra persona, ma potrebbe anche essere la persona che c'è più vicino, conosce ulteriori fasi di fatica e di difficoltà. Forse Dio così nei nostri confronti saremmo spacciati, ma spacciati, se ci desse Dio il suo perdono per dire ti ho perdonato, adesso tu non puoi far più niente e ti faccia perdere. Saremo finiti. Il perdono è, a mio parere, quasi automaticamente legato alla gratuità. E se non che perdono è? E corre il rischio che l'altro se ne approfitti. Tutto l'amore corre un rischio. Tutto l'amore corre un rischio. Spero che possiate anche voi